Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Bertina Lopes, Tutto o Quasi. È di questo libro dedicato all'artista luso-mozambicana che ha vissuto lungamente a Roma, dove è deceduta nel 2012, che vi parliamo oggi. E parliamo con l'autore del libro, il dottor Claudio Crescentini, storico dell'arte, che è già con noi al telefono e che salutiamo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
E buon pomeriggio a voi carissimi ascoltatori, anche da Rino Micocci alla parte tecnica e Andrea De Angelis in regia e da me Dulce Araujo al microfono. E grazie per la vostra compagnia in questi 20 minuti circa con l'Africa e non solo. Ancora una volta Bertina Lopes, pittrice e scultrice dedita a diverse cause sociali, ha riunito intorno a sé personalità del mondo della cultura, della politica, della chiesa, della società. È stato mercoledì 21 maggio in una delle più importanti biblioteche del Ministero dei Beni e Attività Culturali a Roma. Bertina, che è partita, come dicevamo, alla casa del padre il 10 febbraio del 2012 all'età di 88 anni, in una Roma coperta di neve quel giorno, era presente attraverso il libro a lei dedicato, Bertina Lopes, Tutto o Quasi, la cui presentazione era la ragione di quell'incontro. Un libro in cui l'autore, lo storico dell'arte Claudio Crescentini, percorre la vita e l'opera dell'artista dagli anni 40 fino al 1974. Il tutto molto ben illustrato non solo con foto e opere di Bertina, ma anche facendo i dovuti accostamenti con opere di altri artisti per mettere in risalto le influenze e le somiglianze. Il libro è quindi un intreccio di dati biografici con l'evoluzione artistica, lo stile, l'etica politica, personalità e artisti di varie parti del mondo che Bertina ha conosciuto e che hanno influenzato la sua arte. E tutto questo passando anche per i tre paesi della vita di Bertina: Mozambico, terra della sua madre e dove lei è nata e cresciuta; il Portogallo, terra di suo padre e dove ha completato il liceo e ha fatto l'università; e perfino l'Italia, dove è arrivata nel 1964 ed è vissuta fino alla sua morte. Italia, dove è stata protagonista di diverse mostre ed ha avuto molti premi per la sua arte, un'arte mai fino a se stessa, ci è sembrato di capire da questo libro. Ma chiediamo conferma subito all'autore che dicevamo è al telefono con noi e lo ringraziamo per la partecipazione in questa trasmissione.
Sì, buonasera a tutti. Dicevo, l'interesse di questo artista è un interesse soprattutto ormai diciamo così mondiale, globale, no? Come usiamo oggi questo termine, no? Ma la globalizzazione era già nelle, diciamo così, nella biografia di Bertina Lopes. È nata a Maputo, in Mozambico, poi trasferita per studio negli anni 40 all'Accademia di Belle Arti, quella che era l'Accademia di Belle Arti di Lisbona in Portogallo, e poi, come aveva già anticipato lei, la presenza all'inizio degli anni 60 è l'inizio della presenza continuativa dagli anni 60 in poi di Bertina Lopes a Roma. Perciò tre paesi per due continenti in qualche modo, e che hanno rafforzato moltissimo la globalità, appunto il globalismo nella pittura di Bertina Lopes. Interessante ad esempio è stato nel ritrovamento di una serie di documentazioni all'interno dell'archivio Bertina Lopes di Roma, che è stato appunto organizzato in questi due ultimi anni dal marito Francesco Confalloni e Patrizia Chianese. E dicevo, interessante è stato ritrovare una vasta documentazione su quella che è stata l'inizio, la formazione appunto dell'artista in ambito portoghese, il modernismo, diciamo così, come viene chiamato nella storia dell'arte, quello che riguarda appunto l'arte della prima metà del Novecento origine portoghese, un modernismo che si rifaceva in particolare alla cultura francese, quella post-impressionista, per capirci, Cézanne da una parte, e quella che è stata l'esplosione del colore dell'espressionismo con Van Gogh e Matisse. Ecco, queste sono un po' le basi formative di Bertina, occidentali, perciò assolutamente occidentali.
Ecco, lei ci ha un po' descritto l'inizio della sua arte, però dicevamo un'arte che poi è cambiata nel tempo e che non era mai arte fino a se stessa, perché lei era anche un attivista politico in qualche modo.
Certo, assolutamente, proprio nel passaggio poi nel Mozambico, perciò negli anni 50, sempre del Novecento, Bertina poteva continuare a dipingere in questo modo, era una novità assoluta, no? Quella del post-impressionismo che dicevo prima, dell'espressionismo, e per quanto riguardava l'Africa, il Mozambico, era una novità assoluta, era un po' una mosca bianca, ecco, in qualche modo, nella pittura di quel periodo. Invece Bertina ha imposto la sua pittura come un'azione sociale e comunque politica, perciò ha iniziato a riguardare il primitivismo, perciò la grafica, l'evoluzione delle immagini primitive, perciò africane da una parte, inserendo un strato sociale, per cui le donne al lavoro, i bambini malnutriti. Ci sono una serie di dipinti in questo periodo che sono totalmente differenti da quelli che, non so, faceva 6-8 mesi prima a Lisbona, in Portogallo, dove c'è questa serie di farina bianca, occhi bianchi di farina di miglio, che era appunto un tema che sarà un tema dominante della pittura di questo periodo, cioè praticamente questi bambini con queste grandi pance, appunto denutriti, con questi occhi bianchi, che mangiavano esclusivamente farina di miglio in polpettine o cose di questo tipo, per cui non avevano un minimo di alimentazione, diciamo così, normale, di proteine normali.
Quindi è una denuncia dell'epoca coloniale, perché lei ha vissuto appunto gli anni della lotta per la liberazione delle colonie portoghese, ma anche poi la dittatura di Salazar in Portogallo, che le ha fatto anche scappare poi in Italia, anche se è venuta con una borsa di studio, no?
Certo, assolutamente, per cui attraverso l'arte lei denunciava la fame, la schiavitù, la violenza politica sugli uomini e le donne in Mozambico e in Portogallo, appunto, come diceva lei, l'epoca di Salazar da una parte, e dall'altra però con questa forza del colore, del tratto, eccetera, che era tipicamente occidentale, per cui è questa la novità assoluta ed è un impegno sociale, quindi politico, che Bertina ha sempre portato avanti nella sua vita fino agli ultimi anni. E anche il volume che, come diceva lei in precedenza, abbiamo presentato il 21 maggio, ha voluto un po' rendere conto di questo elemento, cioè di aiuto, di assistenza, di socialità, di politica, appunto, affidandosi alla comunità di Sant'Egidio, che è sempre stata molto vicina a Bertina Lopez, e aiutando un progetto molto importante della comunità che si chiama Dream, appunto, che è per l'aiuto delle donne e i bambini malati di AIDS in molti paesi africani, in particolare nel Mozambico. Perciò abbiamo, diciamo, come autore e come archivio Bertina Lopez, abbiamo voluto continuare questa tradizione, perché ormai da considerare una tradizione nell'arte di Bertina Lopez, questa tradizione dell'impegno sociale e dell'impegno politico, che ha portato Bertina poi alla fuga, prima dal Mozambico e poi successivamente dal Portogallo, e l'arrivo perciò in Italia nel 64.
Quindi l'entrata di questo libro, della vendita di questo libro, andranno appunto a questo progetto Dream, che tra l'altro era stata un'idea sua poi posta in atto dalla comunità di Sant'Egidio, no?
Sì, dal 2002 c'è questo progetto.
Questo progetto, abbiamo parlato tante volte nelle nostre trasmissioni qui in Radio Vaticana. Però vorrei tornare un po' all'archivio, all'importanza di questo archivio personale di Bertina, che c'è tuttora in casa sua, custodito da suo marito, e che ora lo Stato italiano ha preso a cuore. Ce ne parlava appunto alla presentazione il soprintendente archivistico per il Lazio, il professor Donato Tamblè, che stabiliva appunto un legame tra il lavoro che fanno gli archivisti e artisti, come nel caso di Bertina. Vi propongo di ascoltare un pochino le parole del dottor Crescentini.
Il lavoro degli archivisti e l'archivio di un artista come Bertina Lopez, nel senso che noi documentiamo la società in tutti i suoi aspetti, quindi non solo carte statali o di enti pubblici o di tipo burocratico, ma anche tutto ciò che esprime l'arte, la creatività o la politica, il pensiero umano nella società. Quindi ogni archivio è importante, ogni archivio è la tessera di un grande discorso, quello della contemporaneità, che noi dobbiamo conservare e tramandare ai posteri.
Però ha citato una data, febbraio, se mi ricordo bene, che cosa è successo in quella data?
Ho avviato il procedimento per il riconoscimento dell'archivio Bertina Lopez come bene culturale. È un archivio importante di una protagonista dell'arte e anche dell'impegno politico contemporaneo, e quindi è importante che questo archivio non sia considerato solo un qualcosa di privato, di esclusivo per pochi, ma possa essere consultato e visto da tutti e al tempo stesso tutelato secondo le regole del codice dei beni culturali come bene culturale in sé.
Quindi vuol dire che dalla casa di Pertina questo archivio passerà a qualche altro posto?
Rimane lì finché lo vogliono gli eredi, e rimane di proprietà privata. Potrebbe essere un giorno anche donato, se si decide, a un'amministrazione archivistica.
Cosa rappresentava Pertina per l'Italia dal suo punto di vista da archivista?
Ma indubbiamente è una protagonista del mondo culturale, una protagonista di livello internazionale che è voluta farsi romana, è vissuta a Roma per tantissimo tempo, continuando a mantenere tutti i suoi rapporti internazionali, e quindi per questo cittadina del mondo, cittadina di Roma.
Ecco, dottor Crescentini, innanzitutto una ratifica: la persona che abbiamo appena sentito, il soprintendente archivistico per il Lazio, è il professor Donato Tamblè, non dottor Crescentino, come avete detto prima. Il dottor Crescentino invece è ancora con noi al telefono. Il titolo di questo libro, Bertina Lopez, tutto o quasi, ma abbiamo visto che il libro finisce nel 74, mentre lei ha vissuto fino al 2012 più della metà della sua vita qui a Roma.
Sì, il titolo diciamo che è nato proprio prima della morte di Bertina, con Bertina, nel senso che l'idea era quello di costruire appunto un lavoro critico su tutta la storia di Bertina Lopez, e con Bertina c'era un po', non so come dire, quasi un gioco su questo libro, perché io dicevo, beh, faremo un libro dove c'è tutto a Bertina, e lei diceva tutto o quasi, perché continuo a lavorare, no? E allora abbiamo ripreso questo gioco in qualche modo linguistico che facevamo con Bertina Lopez, appunto Bertina Lopez tutto o quasi, perché in effetti il libro finisce nel 1974, cioè quando grosso modo, diciamo così, è stata presa come una data simbolo, perché nel 74 c'è l'indipendenza del Mozambico e Bertina realizza una grandissima opera astratta, perciò non più figurativa, dedicata all'omaggio al Mozambico, all'indipendenza del Mozambico, che oggi si trova nel Museo Nazionale d'Arte Contemporanea appunto di Maputo, donato da Francesco Gonfaloni, perciò dal marito di Bertina Lopez. E quello è, diciamo, in qualche modo una data simbolo, perché siamo arrivati all'inizio di una nuova fase pittorica di Bertina Lopez, che è quella dell'astrattismo. Perciò le dico subito che è in qualche modo una novità, se vuole così, perché a dicembre uscirà il secondo volume, Tutto quasi 2, appunto, che riguarderà proprio dal 1974 fino all'inizio del XXI secolo, perciò fino quasi ai giorni nostri, perché questo quasi di Bertina diciamo così, che ha continuato anche dopo la morte, perché nell'archivio noi abbiamo ritrovato dei progetti di sculture in particolare che Bertina aveva iniziato e che poi per problemi di malattia così non ha mai realizzato, per cui ecco che c'era in fieri, no, una nuova fase in qualche modo,
certo,
stilistica,
certo,
dell'artista.
Ecco, quindi un secondo libro in arrivo, immagino anche questa volta con il contributo della Fondazione Roma, che ha reso possibile questo primo volume, e Fondazione Roma, il cui presidente è il professore e avvocato Francesco Maria Emanuele, che ci ha detto che si sente legato a questo progetto, a questo libro, per un doppio filone personale e istituzionale. Ascoltiamolo.
L'interesse personale nasce dal fatto che Bertina Lopez arriva a Roma, vive all'Hotel Plaza, frequenta Via del Corso, frequenta Piazza del Popolo, conosce e frequenta tutti gli artisti meravigliosi degli anni 60, gli Angeli, i Mambor, i Tano Festa, tutti quanti coloro i quali hanno creato la scuola romana, Schifano e quant'altro. Era un'epoca nella quale anch'io, che ero giovane, perché sono stato giovane, frequentavo quel bellissimo mondo di artisti che erano amici, poi anche artisti e dei quali collezionava e colleziono le opere ancora. C'è un mondo meraviglioso, Bertina Lopez faceva parte di quel mondo, lei era venuta con una borsa di studio, frequentava quel mondo, era una protagonista nella diversità della sua concezione dell'arte, ma sicuramente arruolata nella grande Roma meravigliosa di quella stagione. Questa è la motivazione personale. Quella più squisitamente istituzionale è che la Fondazione Roma, nelle sue attività oltre la salute, che svolge presso l'ospite di malati terminali che sta nella clinica del Sacro Cuore, perché noi siamo particolarmente vicini alle iniziative della Chiesa. Noi siamo nel campo della ricerca scientifica, nel campo dell'università, lavoriamo alla Lateranense e alla LUMSA, perché sono le scuole di eccellenza di questa città e non solo. Siamo presenti con la nostra orchestra che suona a Via della Conciliazione, all'auditorium, quindi abbiamo una vicinanza storica istituzionale con la Chiesa. Noi abbiamo un'apertura molto forte con quel mondo mediterraneo e l'Africa, con cui interagiamo attraverso una serie di iniziative come quella che ho raccontato poc'anzi, quella cioè di avere contribuito al restauro della chiesa di Sant'Agostino di Ippona ad Algeri, perché la nostra è una vocazione umanitaria, una vocazione sociale, una vocazione civile, ma anche e soprattutto culturale. Questa cultura noi la troviamo e la ritroviamo in quel Mediterraneo della bellezza, della civiltà, che ci permette di operare nella convinzione di cui siamo particolarmente portatori, che il dialogo tra la cultura può impedire le guerre, può impedire le contrapposizioni, può favorire la pace e può favorire l'universalità dell'amore tra le genti.
Alcuni motivi per cui lei consiglierebbe questo libro a un qualsiasi cittadino romano oggi?
È una grandissima artista che ha avuto anche un grande passato anche di etica politica, ha avuto un impegno multiforme per creare questo ponte tra il mondo occidentale e l'Africa, ma soprattutto perché è veramente una grande artista, riconosciuta da tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di incontrarla, i grandi protagonisti della cultura romana come Argan, Tuso e quant'altro l'hanno consacrata tale, ma credo che forse più di tutto la celebrazione che merita è la grande stima che aveva di lei Picasso, che è stato il più grande artista del nostro secolo.
Nel mondo oggi globalizzato, in cui c'è la circolazione di persone, bene, eccetera, si ha ancora molta paura dell'altro, e lei sottolineava come questo è anacronico, perché l'Italia ha una storia diversa, la Sicilia in particolare, che è la sua terra, no?
La Sicilia non ha mai avuto questo tipo di convincimento. A Noto ci sono gli spagnoli, i Manuel vengono dalla Spagna, a Mazara, Marsala, Mazar ci sono gli arabi da secoli, a Piazza Mio ci sono i francesi, sopra Palermo ci sono gli albanesi, piana degli albanesi. Soltanto l'amore lega le genti, soltanto l'intelligenza e la cultura costituisce questo ponte. Questi pregiudizi sono frutti di una male e sbagliata interpretazione della diversità. Io spero che la fede in Dio possa contribuire a fare sì che queste differenze vengano a cessare e questi ostacoli vengano a sparire.
Dottor Crescentini, Bertina, una donna di pace che amava anche farsi chiamare mamma B da tutti, si sentiva una mamma per tutti, ma anche molto apprezzata artisticamente, come abbiamo sentito. Io nel libro ho visto che lei ha messo in risalto molti artisti, molti critici che avevano stima della sua arte, e una sola volta ha citato uno che, insomma, non lo disprezzava ma non lo apprezzava, e subito ha contrapposto una controcritica, insomma. Lei, insomma, era molto apprezzata, anche lei, Crescentina, aveva una stima particolare per Bertina, che ha conosciuto personalmente.
Sì, assolutamente. Io ho conosciuto Bertina alla metà degli anni 90 con un progetto, devo dire, mi ha cercato Bertina Lopez, per cui anche questo è stato un grande onore, perché cercava, diciamo così, un giovane rispetto ad altri critici in quel periodo per un progetto che dovevano essere 3 mostre in giro per il mondo, diciamo, in qualche modo, perché una è stata fatta a Orvieto, e in questo Palazzo dei Sette, che è un palazzo medievale del comune, tramite il comune, è un posto bellissimo medievale, fase dove la pittura di Bertina Lopez era molto forte e esaltata proprio da questo tipo di architettura. L'altro è stato realizzato a Jeddah nel museo d'arte contemporanea di Jeddah, perciò dove le architetture quasi futuristiche, no, un po' new age di questo museo, allo stesso tempo, no, non opprimevano minimamente, no, questa pittura molto forte, diciamo, sociale, politica di Bertina Lopez. E l'ultimo appunto a Maputo nel 2000, che è stata un po' la fine del tour di questa mostra, e una parte di queste opere sono state donate proprio al governo mozambicano. E in questo modo perciò Bertina ha sempre rispettato, ha sempre rispettato la globalità, anche nel proporsi come artista all'estero. Ad esempio, le sue non erano solo mostre in se stesse, ma lei lavorava proprio in questi luoghi. Ricordo, ad esempio, negli anni 70 questo viaggio a Cuba, l'Havana di Bertina Lopez, dove realizza tutta una serie di opere non ispirate all'Havana, ma che portavano il mondo di Bertina però nel substrato politico, sociale, artistico e culturale cubano di quel periodo.
Tra l'altro, Cuba è uno dei paesi dove si trovano le più di 2000 opere di Bertina che sono sparse per il mondo. Ma di tutto questo ne parleremo quando lei ci farà sapere che è pronto l'altro volume, perché purtroppo oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Il discorso è appassionante su Bertina Lopez e ben volentieri ne parleremo prossimamente. Quindi, dottor Crescentini, noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro in questo secondo volume e speriamo di averla presto qui alla Radio Vaticana di nuovo.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie ai nostri ascoltatori, ai colleghi dall'altra parte del vetro, e noi vi ricordiamo che Afrofonia tornerà sabato prossimo sempre qui al canale 105 Radio Vaticana Italia. A tutti buon pomeriggio e buon ascolto della musica del Mozambico. Woman on it, woman on it, when love.